Buonasera, benvenuti. Io sono, ciao, sono Fabio Delizia, faccio parte dell'organizzazione e insomma ho il compito, l'onere e l'onore di presentare il relatore. E insomma io mi sono detto come faccio a presentare il relatore in due o tre parole, perché secondo me il relatore si presenta da solo, come avrete modo di vedere. E quindi ho pensato di raccontarvi una storiella breve che è come ho incontrato io il relatore. E io l'ho incontrato perché 15 anni fa, circa 14 anni fa, nel 94, ero alle prese con un libro di Rudolf Steiner, che sicuramente avrete occasione di sentire dal relatore, che vi saprà dire meglio di me chi è. Questo libro si chiama La filosofia della libertà. Io ci capivo poco e niente e cercavo un aiuto per capire questo testo. Se non che addirittura era il centenario della filosofia della libertà, c'era anche un convegno a Milano su questo testo. Andai anche a questo convegno, ma i risultati erano più o meno gli stessi. E in una libreria non molto distante da qua, sempre alla ricerca di qualcosa che mi aiutasse a capire questo testo, ho incontrato un libricino che all'epoca si chiamava Le nuove frontiere della libertà, di uno scrittore a me sconosciuto, e l'ho comprato. Era un libricino nascosto, messo sotto in basso, perché i libri, quelli più interessanti, bisogna andarli a cercare, secondo me, no? E ho letto questo libro e vi posso dire, i miei sentimenti sono stati di gioia e di gratitudine. Io ho detto, finalmente qualcuno che ha capito qualcosa. E quindi, quando io mi sono chinato a prendere questo libricino quasi 14 anni fa, mai avrei pensato che oggi, insomma, quasi 2 settimane dopo, mi sarei trovato qui a dare il microfono in mano a questa persona e a invitarlo a parlare nell'assemblea della mia città. Per cui augurandovi di che sia un incontro bello come quello che è stato per me, ringrazio Archiati per quello che fa e do la parola a lui. Grazie.
Gentili ascoltatori, cari amici, vorrei cominciare ringraziando gli amici di Torino che ci hanno consentito di realizzare questo incontro. Il tema, questa volta è un tema di grande peso. Io devo dirvi sinceramente, è una vita che faccio il mestiere di chiacchieratore, ma non mi è mai riuscito di cominciare una conferenza così, senza un minimo di batticuore. Anche perché le cose che vanno dette nell'umanità di oggi, che attraversa un periodo di profonda crisi spirituale, portano con sé anche una certa responsabilità morale, e questa volta è proprio il tema della morale. Mi appello anche alla vostra bontà, alla bontà del vostro cuore, perché mi rendo conto che mi sono ripromesso questa volta di dire delle cose importanti, fondamentali nella vita. Ci ho già provato naturalmente diverse volte, per lo più in tedesco, e uno fa l'esperienza di essere un po' un balbettatore. Mi sentirete un po' balbettare in questo lavorio di dar voce a una coscienza morale, a un tipo di coscienza morale, di coscienziosità morale, che emerge in questa umanità tutta nuova. Una umanità illuministica, se volete, emancipata, una umanità che non si lascia più, come dire, guidare da autorità umane, perché perché ognuno in quanto essere umano si sente giustamente un'autorità. Viviamo in un grande periodo di passaggio da una morale della legge, del dovere, della sottomissione, dell'osservanza, a una morale che deve ancora nascere, che sorge come un'aurora, come un'alba, che si manifesta nei primi albori. Per dirlo in una parola, una morale per la quale la legge comune, l'osservanza della legge, diventa solo il presupposto per il bene morale. E il bene morale del futuro, il bene morale di, per una persona degna di vivere l'umano, moralmente buono, è unicamente ciò che l'essere umano fa, a partire dalla sorgente della sua libertà e del suo amore. Pensavo di, come piccola introduzione, di passare in rassegna con voi i tre grandi valori morali, il bene morale, tre grandi beni morali che vediamo nella vita umana. C'è un primo bene morale, una cosa buona, moralmente buona, e sono convinto, mi darete tutti ragioni, che è una gran bella cosa, una gran buona cosa, ed è che il bambino, a partire dai 9 mesi nel grembo della madre e poi nei primi anni, non avendo ancora la capacità di pensare autonomamente e di volere, diciamo, in proprio delle cose proprie, vive in simbiosi, in comunione coi genitori, soprattutto con la mamma. Allora il primo bene morale, la prima gran bella cosa nell'umano è, la chiamo unione. Perché l'unione o la comunione, se volete, qui ci metto soltanto delle parole, poi ognuno naturalmente, queste parole contengono infiniti risvolti di esperienza, del vissuto quotidiano. Un archetipo, un esempio fondamentale del bene morale, che è una cosa moralmente buona, la comunione, la coesione, diciamo l'unione, l'abbiamo per esempio nell'organismo. Nell'organismo fisico tutti gli organi del corpo sono in unione fra di loro, non vanno ognuno per conto suo. La milza non ha una volontà che contraddice alla volontà del cuore o del polmone, eccetera. Così come il bambino piccolo non ha una volontà che si oppone alla volontà dei genitori. Quindi, osservando la vita, e la vita ci squaderna proprio, diciamo, sia il bene sia il male, no? Ma adesso in chiave di bene morale, il primo grande, primigenio, bene morale, dove noi vediamo quanta positività, perché bene, moralmente bene, è ciò che è positivo, ciò che favorisce l'umano. E questa comunione, dove c'è sintonia, dove c'è armonia, il bene è il fatto che nell'armonia, nella sintonia, le varie membra si aiutano a vicenda, si favoriscono a vicenda, come nell'organismo. A questo punto ci viene fatto di chiederci, ma se è una cosa così bella questa unione, perché poi viene rotta? Perché è nella legge della vita che finisce. tempi passati magari bisognava aspettare finché il figlio o la figlia avesse 14, 15, 16 anni, oggi ancora prima, ma prima o poi viene la rottura di questa unione. E sapete, sappiamo tutti che le scritture delle religioni che ci tramandano, supponiamo che ci siano stati degli iniziati o degli esseri umani privilegiati che hanno osservato anche nello spirituale, se prendiamo la Bibbia ci descrive gli albori dell'umanità e ci dice la vita dell'umanità, l'evoluzione dell'umanità è cominciata in paradiso. E il paradiso è un'immagine di unione, il paradiso. Comunione con col divino. All'inizio gli esseri umani erano in paradiso. E la domanda è la stessa, perché non sono rimasti là, se il paradiso è una cosa così bella? Perché sono stati catapultati fuori? La cacciata, la cosiddetta cacciata dal paradiso. Se volete un'immagine bellissima della prima cacciata dal paradiso è il taglio ombelicale e la nascita. Questo grembo materno è veramente biologicamente considerato biologicamente un paradiso, no? Tutta una bellissima armonia di forze biologiche, fisiche, fisiologiche, per il bambino, per il nascituro, e poi viene scaraventato fuori da questo paradiso, da questo grembo materno. E gli esseri umani sono stati scaraventati fuori, cacciati dal paradiso, si parla proprio di cacciato dal paradiso. Perché mai? Perché questo primo bene, questa prima realtà moralmente buona dell'unione, della comunione iniziale, non basta all'essere umano. C'è un altro, un secondo bene morale ancora più micidiale, che ha ancora più peso morale, perché col secondo, con la seconda bontà morale, col secondo valore morale, etico, le cose diventano molto più difficili che non nel primo valore morale. Il primo valore morale è più facile perché questa unione paradisiaca, questa comunione, viene data dalla natura. Il secondo valore morale, il secondo bene morale, etico, è la libertà, l'autonomia individuale. E per acquisire, allora scrivo qui, secondo, scrivo autonomia individuale. Lo chiamo il secondo grande valore morale, bene morale. Perché è un bene morale e non un male? C'è bisogno che ve lo dimostri astrattamente, che ve lo dimostri filosoficamente, quando ognuno di noi, siamo tutti adulti qui, non siamo mica bambini piccoli, lo sa, non ha bisogno che glielo si dimostri, che essere autonomi, pensare con la propria testa e avere, diciamo, degli impulsi volitivi, avere delle volizioni proprie, è una gran bella cosa. O qualcuno di voi vorrebbe dimostrarmi che è meglio, moralmente meglio, dà più soddisfazione, più realizzazione dell'essere umano, essere dipendenti dai pensieri di un altro, essere dipendenti da quello che vuole lui e fare quello che vuole lui. Non c'è bisogno che sprechi parole per convincervi del fatto che l'autonomia individuale è una gran bella cosa. E siccome questa autonomia individuale crea molti più problemi, lo sappiamo bene, che non questa unione paradisiaca dove i bambini, sono un appendice dei genitori, proprio perché è più difficile, crea più problemi, ha uno spessore morale, etico ancora più forte. potremmo anche dire che diciamo il valore etico, il valore morale, il bene morale di questo secondo stadio dell'evoluzione sta nel fatto che con questa autonomia individuale sorge la libertà e quindi diciamo essere autonomi nel pensare, il cammino di conoscenza, bisogna farsi i propri pensieri sugli eventi del mondo, essere autonomi in fatto di sapere ciò che si vuole nella vita, proprio perché non lo dà la natura, ma va conquistato a brano con la libertà, perciò ha un valore morale in un certo senso ancora più grande. Ho detto anche altre volte, l'umanità moderna, soprattutto di stampo occidentale, nell'insieme sta passando i decenni, i secoli della pubertà. E la pubertà sono i primi inizi di questa acquisizione dell'autonomia e della libertà individuale. Autonomia significa coltivare giorno per giorno una capacità di giudizio sul senso dell'evoluzione. Se prendiamo l'unione in fatto di conoscenza e l'autonomia in fatto di conoscenza, come si manifesta l'unione col divino, l'unione con gli esseri, coi genitori? Si manifesta col fatto che tutto il fenomeno di conoscenza veniva offerto per rivelazione. Allora qui c'era la rivelazione. Nella rivelazione l'essere umano è come un bambino che riceve i contenuti di verità, in quanto la divinità o chi impersonifica la divinità, l'autorità religiosa che impersonifica la divinità, gli somministra la verità e lui ci crede. Quindi l'atteggiamento nei confronti della rivelazione è il credere, la fede. Però è chiaro che credere a un altro è un atteggiamento da bambino. E la fase del bambino è bellissima, però è destinata a venir superata nel corso del tempo. L'autonomia in chiave di pensiero è che la rivelazione divina si ritira e si ritira proprio, lo fa volentieri che si ritira, per far posto al cammino di conoscenza, chiamatelo come volete, all'impegno del singolo di non più di credere a una rivelazione divina o a un'autorità religiosa, ma di attivare la sua capacità pensante in modo da farsi giudizi propri sul senso dell'evoluzione, sul bene e il male morale, eccetera. Quindi, diciamo, in chiave di autonomia sorge il pensare dell'individuo. E il pensare si costruisce con l'amore verso la conoscenza. La conoscenza gestita dall'autonomia individuale non si crea in un giorno. È una specie di eros conoscitivo che fa parte, diciamo, è una delle componenti più belle della libertà individuale. Le conquiste della mia mente sono cosa, hanno a che fare con la mia libertà. È nella mia libertà che io decido che cosa la mia mente si conquista, come, non soltanto come sapere in quanto fattore di quantità, ma in quanto conoscenza profonda del senso degli eventi, del senso dell'evoluzione. E quindi è chiaro che anche in questo fine settimana io mi guardo molto bene dal venire col gesto di chi come autorità vi rivela qualcosa e voi vi lasciate, come dire, irrorare da questa rivelazione. No, Tutto quello che io espongo sono pensieri che sorgono dalla, diciamo, dalla sorgente del mio pensiero, vengono offerti a voi, ma poi l'importante è ciò che ognuno di voi ne fa in quanto pensatore o pensatrice autonomo, individuale. E perciò il dibattito, lo scambio di idee che avviene dopo che io ho parlato è non meno importante di quello che io ho da dire. Quello che io dico sono spunti, no? Pulci nell'orecchio che io vi metto, ma poi l'importante è ciò che salta fuori dalle varie menti dove ognuno, non è che tutti hanno la possibilità di parlare, naturalmente, non è neanche necessario, perché ognuno che parla, parla anche a nome di tanti altri, però c'è appunto uno scambio dove gli ascoltatori si presentano con i loro pensieri, non soltanto come persone che hanno ricevuto passivamente oracoli di un'autorità che somministra la verità, ma col gesto di una gestione autonoma, individuale dei contenuti del pensiero. La cultura occidentale si è fondata sul pensiero greco e il primo gesto di questo pensiero è l'arte del dialogo, quindi del diciamo pensiero e contropensiero, dialogos, il logos, la capacità logica del pensiero, e dia, no? In greco significa proprio il pensiero che va avanti e indietro. Il pensiero dell'uno provoca il pensiero dell'altro, quello ritorna indietro e dice ma come? E questi dialoghi platonici non servono tanto a dimostrare qualcosa, tanto è vero che molti dicono ma ci sono certi dialoghi di Platone dove alla fine non si sa qual è l'opinione di Platone, ma è giusto perché a Platone non interessa, come dire, rivelare la sua opinione su qualcosa, gli interessa questo esercizio di gestione autonoma, individuale del pensiero, dove l'individuo fa sempre di più l'esperienza della sua libertà, della sua creatività, della sua fantasiosità, anche, soprattutto in campo di pensiero, perché dal pensiero sorge tutto il resto. Adesso abbiamo due valori morali, due cose, due beni morali, l'unione, la comunione, l'autonomia del singolo, e basta, no? Più di così? C'è una terza riflessione da fare, e cioè che uno e due, sia nell'unione ai primordi del cammino dell'umanità, che si ripete all'inizio di ogni vita, sia nell'autonomia pubertaria, diciamo, del primo emergere dell'individualità, tutti e due comportano due vuoti, due buchi enormi. Perché quell'unione iniziale è senza autonomia, e questa prima autonomia viene conquistata perdendo la comunione. E c'è sempre stato qualcuno che dice, ma perché non si potrebbe conquistare subito l'autonomia senza perdere la comunione? No, non funziona. Provateci, non funziona.